continuiamo e concludiamo questa sera il nostro itinerario che ci vedrà impegnati nella considerazione di due salmi. Il primo è il Salmo 128 e il secondo è il Salmo 130, il cosiddetto De Profundis. Anzitutto il Salmo 128, che in primo luogo leggo, Cantico delle Salite. Beato chiunque teme Adonai e cammina nelle sue vie, del lavoro delle tue mani certamente mangerai, tu sarai beato e il bene verrà a te. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua tavola. Ecco, certamente così sarà benedetto un uomo che teme Adonai. Ti benedica Adonai da Sion e vedrai il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Vedrai i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Questo Salmo 128 è profondamente unito al precedente Salmo 127. Vediamo che abbiamo considerato la volta scorsa e vediamo che ci sono una serie di termini molto simili: la sposa, il lavoro, i figli. Quindi ancora una volta questo salmo è un salmo, potremmo dire, dove siamo di fronte all'ambiente della famiglia. In realtà questo salmo sembra essere una specie di catechesi, o se volete di interrogativo, per entrare nel Tempio. Cioè, alla soglia del Tempio, prima di entrare nel luogo santo, nel luogo più santo, il Tempio, veniva svolta una specie di piccola catechesi per chiedere alle persone se erano degne di entrare in quel luogo santo, e si ricordavano alcuni precetti importanti. Se uno non li aveva osservati, naturalmente doveva purificarsi per entrare in quel luogo. E qui vedete, sembra che questi due precetti siano proprio così espressi nel versetto 1. Chiunque teme Adonai e cammina nelle sue vie. Ci sono le due dimensioni fondamentali: la dimensione verticale, temere il Signore. Come vedremo, il timore del Signore non è la paura, ma è la percezione della differenza fra l'uomo e Dio, è la percezione di quanto è grande Dio e di quanto è fragile l'uomo. E quindi questa percezione rende l'uomo quello che è, una creatura certamente amata, ma appunto una creatura. Noi non siamo Dio, siamo appunto sue creature, ecco il timore di Dio. Quindi questa è la dimensione verticale, appunto, la dimensione che guarda verso il cielo, verso Dio, verso il mistero. Ma abbiamo anche una dimensione orizzontale, che qui è espressa con questa immagine che è tipica della Bibbia: camminare. Camminare vuol dire sempre comportarsi, agire, scegliere. Quindi uno che si comporta, che agisce, che sceglie secondo le sue vie, cioè secondo le vie di Dio. Vedete, il timore del Signore, ma insieme un comportamento coerente con le strade indicate da Dio. Sono le due dimensioni fondamentali. Ora, come è strutturato questo salmo? Questo salmo, come vedete, si fonda su due parole che lo strutturano, lo caratterizzano. La prima parola è al versetto 1, beato. E per la verità sarebbe da tradurre per essere più precisi, beatitudine di, poi va bene se luce beato chiunque, ma sarebbe beatitudine di chiunque teme Adonai. Quindi anzitutto la beatitudine, versetto 1, e seconda parola chiave, versetto 4, benedetto. La beatitudine da una parte e la benedizione dall'altra. Ora, attenzione che la beatitudine nella Bibbia è sempre antropologica, cioè riguarda l'uomo, riguarda le persone. Per esempio, se voi aprite, l'Iliade, beati sono gli dèi. Nella Bibbia invece beato è l'uomo, sempre appunto l'uomo. C'è solo una piccola eccezione nella lettera di Tito, ma per il resto sempre l'uomo beato. Cioè potremmo dire felice, realizzato, contento. Quindi la beatitudine è una dimensione tipicamente antropologica, mentre la benedizione dipende. La benedizione può riguardare Dio, e cioè l'uomo benedice Dio, può benedire Dio, e in questo senso la benedizione ha un senso dichiarativo, noi dichiariamo che Dio è benedetto. Per esempio, pensate appunto al cantico di Zaccaria: benedetto il Signore Dio di Israele. È Zaccaria che benedice Dio per il dono di Giovanni Battista, il figlio. Ma abbiamo anche un'altra benedizione, la benedizione che Dio diffonde, dona all'uomo. E questa benedizione è diversa, non è una dichiarazione dichiarativa, ma viene chiamata una benedizione costitutiva. Cioè la benedizione di Dio fa qualcosa, opera, agisce, trasforma. Sapete, in tante occasioni, mi chiedono, in varie occasioni, mi dia una benedizione, oppure dia una benedizione ai miei figli. Naturalmente non è il prete che benedice, ma si fa tramite di una benedizione di Dio appunto che assicura una sua grazia, assicura una sua azione salvifica. Allora, vedete, qui abbiamo da una parte la beatitudine e dall'altra parte la benedizione. Una benedizione evidentemente che all'inizio ha come soggetto Dio, e quindi evidentemente è costitutiva, ma insieme è anche dichiarativa. Il versetto 5 ti benedica, scusate, è costitutiva anche nel versetto 5, e l'idea è quella che l'uomo risponde a questo dono ringraziando. Ora, qui, se notiamo, si mostra questo, che c'è il rischio, potremmo dire, di una specie di automatismo. Perché? Perché il timore del Signore non è che automaticamente dona all'uomo una vita beata. Certo, si dice che è beato l'uomo che teme il Signore, però questo chiede una serie di scelte etiche, cioè chiede delle decisioni. E non a caso, vedete, qui si insiste ancora una volta 10 volte, come Salmo 121, sul tuo. Vedete, le tue mani, e poi dice tu sarai beato, il bene verrà a te, la tua sposa, la tua casa, i tuoi figli, la tua tavola, e poi infine ancora la tua vita, i tuoi figli. 10 volte. Cioè a dire una relazione e quindi una risposta. Un dono che chiede una risposta, una grazia che chiede una risposta, una libertà che risponda a Dio. Quali sono i simboli fondamentali di questo salmo? Anzitutto, il primo simbolo è il simbolo vegetale. olivo e vite. L'olivo è usato per parlare, per parlare dei figli, perché ricorda la crescita, l'esuberanza. La vite è invece immagine della fecondità, e quindi naturalmente riguarda la donna, la moglie, in quanto appunto vite feconda, vita che dà appunto un frutto, e il frutto sono evidentemente i figli. La vite esprime anche la gioia dell'amore, un amore di Dio che benedice, tocca e si esprime nella fecondità. Tenete conto che per l'uomo biblico il segno della benedizione di Dio è proprio la fecondità, cioè la posterità, avere figli, avere nipoti. La storia continua, c'è un futuro. Il Signore assicura che nel momento in cui io non ci sono più, continua la mia vita in coloro che ho generato. Quindi in questo senso l'idea del figlio è proprio il futuro, il segno della benedizione di Dio, della forza di Dio che continua. E insieme appunto quella della vite ricorda canti grandi, non so, nel Cantico si parla della vite, nel capitolo 5 di Isaia c'è il grande inno alla vigna, la vigna del Signore. È un inno appunto alla vita, alla sua bellezza, alla sua forza, alla sua appunto fecondità. Però c'è anche un altro simbolo che in certo senso si inserisce in questo, e cioè il simbolo, potremmo dire, delle relazioni familiari più profonde, più intime, più vere. La moglie, la casa, i figli. Cioè la realtà proprio, potremmo dire, davvero domestica, la realtà di una famiglia, la realtà di una casa dove c'è un padre, una madre, dei figli, dove c'è appunto c'è una relazione legata al matrimonio. Ma c'è anche un terzo simbolo, che è lo spazio. Vedete, la via, camminare per le vie. Poi si parla di Sion, versetto 5, poi si parla appunto ancora di casa, e tutto questo dice c'è uno spazio dove si vive, si parla di Gerusalemme, quindi addirittura di Israele, quindi c'è uno spazio privato, ma c'è uno spazio pubblico, la città, il paese nel senso della nazione, e poi la strada di tutti i giorni che si percorre camminando per lavorare e così via, la casa dove si ritorna, eccetera. Allora tutto questo, vedete, insiste a dire che cosa? A dire appunto una presenza nella vita quotidiana. Nella vita quotidiana si percepisce questa presenza di Dio. Torniamo appunto un attimo sulla beatitudine. Capite che all'inizio si insiste appunto su questa beatitudine per descrivere poi la vita della famiglia. Appunto, il lavoro, versetto 2, la sposa, versetto 3, i figli, sempre versetto 3. E qui in fondo, come abbiamo già visto per altri salmi, c'è una visione davvero in bianco e nero, che è tipica un po' di questi salmi, che attenzione non vuol dire rinunciare alla complessità, però insistere su alcuni valori. E in questo senso questo salmo ricorda in fondo la grande teoria della retribuzione che ritorna in continuazione nell'Antico Testamento, e cioè se tu fai il bene Dio ti premia, se tu fai il male Dio ti castiga. Teoria messa in dubbio, certamente, in discussione dai libri di Giobbe, dal libro del Coelet, ma insieme anche ribadita in continuazione. Attenzione, che qui è letta in maniera positiva. Temi Dio, cammini per le tue vie, qual è il segno? Una bella famiglia. Una famiglia dove si lavora, e non è che si sta con le mani in mano, però dove c'è una sposa che è feconda, dove ci sono dei figli che crescono e che crescono come l'ulivo, quindi pian piano ma bene, che sono intorno alla tavola a dire la comunione. un'immagine, attenzione, non da mulino bianco, ma un'immagine reale di famiglia che si ama, che, dove ci si vuole bene. E poi appunto abbiamo la benedizione, e qui la benedizione viene espressa addirittura in 7 momenti. Vedete versetti 5 e 6. La benedizione anzitutto ha una sorgente, e questa sorgente è il Monte Sion, è il luogo dove c'è il Tempio, dove abita la gloria di Dio. Lì è la sorgente della benedizione. E il primo, potremmo dire, contesto della benedizione è appunto un contesto comunitario. Il primo contenuto della benedizione è comunitario ed è augurato a tutta l'assemblea di Gerusalemme. Vedrà il bene, qui è proprio Tov, il bello, la bontà della città. La città evidentemente è la capitale, ma sta a dire tutto il paese. Quindi la benedizione non è anzitutto privata, ma riguarda tutti, assicura, potremmo dire, quello che noi chiamiamo il bene comune, il bene di tutti. Terzo, la benedizione avvolge l'intero arco del tempo, tutti i giorni della tua vita. Quarto, la benedizione è fecondità familiare. Vedete, versetto 6, i figli dei tuoi figli, quindi le generazioni che si susseguono, non semplicemente il frutto appunto della propria, del proprio amore, ma addirittura i figli che poi generano figli, quindi le generazioni che trascorrono. E insieme si tratta, vedere, vedete, di un vedere, vedrai i figli dei tuoi figli. Vedere anche non è semplicemente percepire con gli occhi, ma è anche gustare, è godere, e potremmo dire come fosse una specie di vittoria, di realtà che si gode. Pensate allo sguardo compiaciuto, felice di un nonno di fronte al nipote, che gli concede tutto quello che non ha mai concesso al figlio, tra parentesi. È il segno di dire, ecco, uno gode perché vede che lì è il punto di arrivo di una storia lunga che è iniziata e che lui appunto ha portato avanti educando il figlio, il quale è cresciuto, si è sposato e poi ha avuto appunto a sua volta un figlio, e in tutto questo c'è un bellissimo godimento che è splendido, che è davvero la vita che continua e che ripropone anche problemi diversi, però è una grande benedizione. Il Papa insiste molto su questo, anche in questi giorni, sulle relazioni, ma è vero, perché è vera questa cosa, è una cosa splendida quando la si gode. Insieme, vedete, la pace è presentata come benedizione in tutte le sue dimensioni: la dimensione sociale, Gerusalemme, la dimensione spirituale, appunto la città santa, la dimensione, come dire, corporea e generazionale, ma anche la dimensione messianica. Questa pace su Israele è quasi una specie di parola velata che rimanda a una promessa, la promessa del Messia. E infine il sottofondo di questa benedizione, ancora una volta, è la teoria della retribuzione, la giustizia dell'uomo attira la benedizione di Dio. Le scelte fatte di temere il Signore, di camminare nelle sue vie, portano appunto a godere di questa benedizione. Allora, in fondo, che cosa canta questo salmo? Canta la vita nella sua bellezza. Canta appunto la vita nella sua bontà. Canta la vita proprio familiare, come un dono, come un luogo abitato da Dio, dove si gode dei doni del Signore. E quindi potremmo dire, non è una visione appunto irenica, ma è il frutto di una scelta che al primo posto mette Dio, il timore del Signore, quindi sa la differenza fra l'uomo e Dio, che crede, scommette sulle sue vie e dunque gode della benedizione del Signore. Ora permettetemi di dire una parola a proposito di questo salmo. Io credo che questa strada qui, insomma, che il salmo ci presenta, illustrata da questo salmo, è veramente una strada evangelizzatrice. Perché? Perché, pare a me, noi oggi possiamo convincere appunto le persone a credere attraverso la testimonianza di una vita bella, di una vita riuscita, che, attenzione, non è una vita senza problemi, ma una vita che ha il senso di questi problemi e che dunque gode proprio della presenza del Signore. E permettetemi, è proprio vero che in tante situazioni, in tante famiglie, in tante circostanze si vede proprio questa benedizione e anche questa beatitudine, appunto, di chi, temendo il Signore, camminando nelle sue vie, vede proprio la benedizione del Signore che lo tocca, che appunto lo raggiunge. Ripeto, non vuol dire che non ci sono problemi, ce ne sono e come, però si ha il senso della vita e il senso della morte, il senso del gioire e il senso del soffrire, il senso della vita giovane ma anche di quella che si spegne e così via. E quindi nella vita, nello scorrere dei giorni, quello che è la normalità, si assapora la benedizione di Dio. Ma andiamo a quello che, a mio parere, almeno a mio gusto, è assolutamente, è il capolavoro di questa collezione, e cioè il Salmo 130, Cantico delle Salite. Dalle profondità ti chiamo, Adonai. Signore mio, ascolta la mia voce. Le tue orecchie siano attente alla voce della mia supplica. Se custodisci le colpe, Yah, Signore mio, chi resterà in piedi? Ma presso di te il perdono, perché tu sia temuto. Ho sperato in Adonai, ha sperato la mia anima, e la sua parola ho atteso. La mia anima è verso il mio Signore, più che i custodi verso il mattino, i custodi verso il mattino. Attendi, Israele, Adonai, perché presso Adonai è la misericordia, e grande presso di lui la redenzione. Lui stesso redimerà Israele da tutte le sue colpe. Questo salmo è conosciuto come il Salmo dei Morti, De Profundis. Una volta si recitava in latino di fronte ai defunti, De Profundis clamavi Domine, così. E praticamente poi è passato come, insieme anche a Miserere, insomma, un salmo appunto per i morti. In realtà qui viene sintetizzato in maniera mirabile un intero itinerario spirituale che la liturgia romana, non quella ambrosiana ma comunque in ogni caso la liturgia latina, prega nel momento più alto, più solenne, pensate, ai secondi vesperi del giorno di Natale. Il giorno di Natale, nei secondi vesperi, la liturgia romana prega il Salmo 130. Perché? Perché in questo salmo la tradizione patristica, cioè i padri della Chiesa, Agostino, Ambrogio, questi qui, anche i greci, ha visto praticamente la vita di Gesù, la dimensione della vita cristiana, l'invocazione, il perdono, la speranza. Ora, il salmo è costruito su quattro tappe. Ogni tappa sono due versetti. La prima tappa, appunto i versetti 1 e 2, è un'invocazione. La seconda tappa, i versetti 3 e 4, è invece il secondo passo, il perdono. Terza tappa, versetti 5 e 6, è la speranza, potremmo dire, personale. E l'ultima tappa, i versetti 7 e 8, è la speranza per tutti. Cerchiamo di ripercorrere l'itinerario che questo salmo ci propone. Anzitutto, la prima immagine è l'immagine della profondità, dal profondo, dalle profondità. E attenzione, questa profondità non è una profondità positiva. Quando diciamo quanto è profonda questa persona è una cosa positiva, quanto è profondo, non so, leggere un grande autore, non so, Dostoevsky, è sicuro, ma lì è una cosa positiva, vuol dire che uno è andato, insomma, è andato a fondo nelle questioni dell'umanità, eccetera. Qui la profondità è un fattore negativo. L'immagine è quella dell'acqua che giunge alla gola. Nel Salmo 69 c'è questo canto di colui che sta annegando e che dunque sente l'acqua che è lì e che, insomma, che ha la meglio su di lui e non ce la fa, non resiste. Questa è l'esperienza di uno che appunto vive una profonda lontananza da Dio, addirittura vive questa distanza che è paragonabile solamente all'esperienza della morte. Ma capite che questa esperienza della lontananza da Dio diventa ad un certo punto una convinzione. La convinzione davvero un po' sciocca che proprio perché ci si è allontanati da Dio, il nostro peccato non ci consenta più di rivolgerci al Signore. E l'idea è proprio questa: meglio aspettare. Meglio aspettare momenti più propizi. E questo momento non arriva mai. Si continua a rimandare. Domani, dopodomani, fra una settimana, fra un mese. Il tempo passa e uno è prigioniero di questa lontananza, di questa appunto distanza, potremmo dire di questo peccato che è diventato una specie di prigione. Qual è l'esperienza? L'esperienza è quella di sentire Dio come un estraneo. E naturalmente insieme a questo noi estranei a Lui. C'è un passo di Isaia appunto molto bello, 59:1-2, che dice: ecco, non è troppo corta la mano del Signore per salvare, né troppo duro il suo orecchio per udire, ma le vostre iniquità, i vostri peccati, hanno scavato un solco fra voi e il vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto per non darvi più ascolto. Ecco, questa è l'esperienza della lontananza, del sentire Dio come un estraneo, quasi fastidioso, e noi estranei a Lui. Ora, come si manifesta questa esperienza? In vari modi. Può essere l'esperienza del peccato, come un fallimento in fondo dell'esperienza della fede, come un fallimento della vita cristiana. Ancora sono cascato in un peccato, avevo fatto buoni propositi, mi ero impegnato, eppure ci sono cascato ancora per l'ennesima volta e questa cosa mi angoscia, questa cosa appunto mi infastidisce. Ma può essere anche l'esperienza della malattia. L'esperienza della malattia che cos'è? È il fatto che noi col nostro corpo non sentiamo la realtà, ma al contrario percepiamo il nostro corpo come una barriera. Io con le mani tocco il microfono, prendo la matita, prendo il libro, ma se mi fa male un dente, io sento il dente. Solitamente io non sento i denti, con i denti mastico. Ma se mi vuole un dente, non è che dico, beh, sai, mi vuole un dente, però tanto studio, lavoro, dove? Non riesco a fare nulla. Il corpo, invece di essere strumento di comunione col mondo, con le persone, con la realtà, diventa una barriera che mi isola, che appunto mi mi rende solo e in certo senso mi fa sperimentare una sofferenza non solo fisica ma interiore. Non so se avete mai letto quel bellissimo racconto che è la morte di Ivan Ilic di Tolstoi. È un raccontino che si legge in un'ora, bellissimo. Quest'uomo che si ammala e cade da una scala e si ammala e vede praticamente sempre più la solitudine, sente la morte, che cosa? La cosa che lo stravolge è che la moglie e la figlia hanno in mente i balli in società, uscire alla sera, queste, e lui è lì che muore. Capolavoro. La malattia come solitudine assoluta, dove il mondo diventa estraneo e lui è solo. La malattia spesso è anche percezione dell'assenza di Dio. Dove sei, Signore? Perché? Che male ho fatto? Che colpa ho per meritare questo? Quante volte si sente questa frase? Ma attenzione, c'è anche un'altra esperienza, paradossalmente totalmente diversa, che è l'esperienza del successo. Di un successo continuo che ad un certo punto diventa noia. Perché? Perché mi rendo conto che io sono io, sempre io, questo io a un certo punto implode, perché manca totalmente Dio. E allora mi viene a noia. Per cui cerco sempre qualcosa in più, non mi basta, ho il denaro, non mi basta, ho la macchina, voglio la barca, voglio l'aereo, voglio andare in giro, ho una donna, ne voglio un'altra, e poi ancora, e non basta mai nulla. È la noia. Perché? Perché niente riesce a soddisfarmi, ho sempre bisogno di spostare l'asticella più avanti. Pensate a coloro che si arricchiscono, ne hanno tanti, ne voglio il doppio, e non bastano mai. È appunto la noia del successo. Perché? Perché l'io diventa appunto assolutamente smodato, ormai non più creatura, ma appunto Dio di se stesso. Questa è la profondità, questa lontananza, che può essere data da tanti fattori, ma che crea questa distanza, questa frattura. Come dice Isaia, fra voi e il vostro Dio hanno scavato un solco, c'è appunto uno iato. Ma ecco che in questa situazione ad un certo punto si fa avanti una possibilità, e la possibilità è una voce. Dalle profondità ti chiamo, Adonai. La possibilità ad un certo punto non si sa come emerge questa. Anche in questa situazione di lontananza, di profondità, di distanza, è possibile invocare il Signore. Ora, nel primo libro della Bibbia, la Genesi, al capitolo 4, dove si racconta la uccisione di Abele da parte di Caino, il racconto dice, davvero è un brano che Paolino la pelle d'oca, dice al versetto 26, dopo che si è raccontata la morte appunto di Abele e così via, a quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. Pensate, dopo l'uccisione del fratello, a quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. Cioè questa invocazione che appunto viene dopo l'uccisione di Abele, in fondo è una specie di necessità. Quando appunto c'è questa noia del successo, questa sofferenza grande della malattia, piuttosto che l'esperienza lancinante, umiliante del peccato, ecco che viene sulle labbra questo nome, il nome del Signore, e viene quasi naturale poter finalmente dire appunto al Signore il suo nome. Ora, questa espressione, vedete qui, per 8 volte, 4 più 4 è 7 volte più 1, c'è Adonai e abbiamo una volta la forma tagliata, Yah, quindi in certo senso una specie di perfezione, 4 più 4, 4 è il numero dei, numeri, dei punti cardinali, quindi c'è una pienezza. Dire il nome del Signore è naturalmente dire un mistero che supera. Perché qui notate, non dice dalle profondità ti chiamo Dio, che è il nome comune, Adonai, che è il nome proprio. È il modo in cui il Signore si è rivelato a Mosè sul monte Sinai. Capitolo 3 dell'Esodo, l'oreto ardente, Dio rivela appunto il suo nome. E potremmo dire si rivela come una presenza nella storia, come il Dio che è il Padre. Ecco, vedete, qui si raggiunge il primo momento, e cioè è il passaggio dalla situazione di distanza totale da Dio, di rottura, a una voce che esprime il mistero, che sente una presenza, che in fondo si riapre a dire, possiamo dirlo in termini cristiani, il nome di Padre. Ecco la supplica, non un aiuto generico, non appunto un semplice aiuto così molto molto generale, ma al contrario un atto di grazia e di misericordia di Dio. E cioè si dice: Signore, ascolta la mia voce. E quindi in questo senso si esprime la propria miseria, ma conoscendo la misericordia di Dio. C'è la coscienza del peccato, ma appunto questa coscienza che può portare in due direzioni, la disperazione totale e al contrario lo spirito filiale, e cioè l'accettazione di essere creature, anche se creature evidentemente finite e quindi segnate dal peccato. Allora, in questo momento, che è appunto il momento iniziale, vedete, versetti 1-2, si esprime in fondo un salto importante. È il miracolo della preghiera, che sgorga da un cuore che ha conosciuto la distanza da Dio e che ad un certo punto, non si sa perché, fa un balzo che corrisponde a una voce verso il Signore, fidando di questa misericordia, di questa vicinanza. Ma ecco, ed è il secondo momento, il versetto 3, che a questo punto sorge un dubbio terribile. Potremmo dire uno scrupolo. E se Dio castigasse i peccati? E se Dio fosse lì a contare uno per uno i peccati dell'uomo? Come la mettiamo? E se Dio mi ricordasse tutto quello che ho fatto? E quindi valutasse quelle che sono le mie scelte sbagliate, che facciamo? Ma è appunto uno scrupolo. Pensare che Dio sia un ragioniere severo, pronto a ripagare con la stessa moneta e quindi con l'ira, col castigo, quanto l'uomo ha fatto. E qui indubbiamente la percezione che nessuno potrebbe reggere davanti a questa ira, nessuno potrebbe appunto stare in piedi di fronte al Signore, ma è solo uno scrupolo, è solo il pensiero di un attimo, forse il colpo di coda di quella profondità che era distanza, che era separazione, che era rottura. Perché questo salmo, ecco qui, ci dà la grande svolta, che è il versetto 4, ma presso di te è il perdono. Dio non è un ragioniere pronto a contare tutte le colpe, ma al contrario, Dio perdona. Cioè si scopre un Dio che appunto non ricatta, ma al contrario riscatta, di un Dio appunto che è pronto a dire una parola nuova di creazione. Non dimentichiamo una cosa, che nell'Antico Testamento sono solo due i verbi che hanno sempre solo come soggetto Dio: creare e perdonare. Dio crea, cioè fa essere la realtà, Dio perdona, ricrea nuovamente, rinnova ciò che è stato dall'uomo distrutto, rifà appunto il cuore, crea il cuore nuovo. E quindi da qui evidentemente viene il timore. Ma presso di te il perdono, perché tu sia temuto. Vedete, questa esperienza del perdono suscita adorazione, timore, cioè, abbiamo visto prima, senso della differenza fra l'uomo e Dio, certezza di essere salvati. Attenzione, qui non è il gioco sciocco e alla fine, come dire, veramente commerciale quasi, del peccato e della misericordia, di cui ci parla il libro del Siracide in un passaggio estremamente efficace, perché al capitolo 5, versetti 4-6, il Siracide dice: non dire ho peccato e che cosa mi è successo, perché il Signore è paziente. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire la sua compassione grande, mi perdonerà i miei molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettare a convertirti al Signore, non rimandare di giorno in giorno, perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore, e al tempo del castigo sarai annientato. Vedete? Tre recitati. Qui è capitolo 5, dal versetto 4 al versetto 7. Ora, vedete, questa è la logica appunto sciocca di chi non ritiene che Dio sia un padre che perdona, ma un nonno un po' smemorato, per dire un altro termine, che vabbè ci passa su tanto, non si accorge. Non è così. Perché presso il Signore è la misericordia ma anche la giustizia, e Lui appunto perdona ma insieme riversa la sua ira. Allora il discorso non è: ma sì, tanto ormai il Signore poi arriva, ma l'esperienza del timore di Dio, che appunto è la sorpresa che Dio interviene, salva, perdona, ma insieme fa sì che l'uomo possa appunto convertirsi a lui, possa cambiare vita. E allora, sperimentata questo, sperimentato il perdono, ecco che siamo di fronte al terzo gradino, ai versetti 6 e 7, scusate, 5 e 6, la speranza. Dal timore, la speranza che attende. Dal peccato al perdono, all'ascolto della parola di Dio. Ho sperato in Adonai, ho sperato la mia anima, la sua parola ho atteso. Speranza è attendere, è sperimentare la luce che viene da Dio, è appunto la certezza della sentinella. Ancora una volta qui c'è un bellissimo passo di Isaia che ci può aiutare, Isaia 19, celebre oracolo su Seir, quando appunto il profeta mette in bocca alla sentinella questo oracolo. secondo che lo trovo. Ecco, 21, 11, 12. Mi gridano da Seir: sentinella, quanto resta nella notte? Sentinella, quanto resta nella notte? La sentinella risponde: viene il mattino, poi anche la notte. Se volete domandare, domandate, convertitevi, venite. Non è semplice questo oracolo, ma l'idea è proprio questa: la sentinella è sicura che verrà il mattino e che venendo il mattino finisce il suo turno. E allora ecco qui, la certezza è questa, che il mattino viene, fuori di metafora, il Signore viene. E allora l'attesa vuol dire conversione, perché appunto il Signore viene, il Signore arriva. La speranza è attesa, la speranza è conversione. Ma tutto questo, ed è l'ultimo passo, i versetti 7-8, non può rimanere un'esperienza privata, deve diventare necessariamente un'esperienza comunitaria. Però vedete, alla fine l'orante sparisce dietro Israele. Potremmo dire: qui non è più lui, colui che ha pregato, ma è appunto Israele che attende il Signore, che riscopre la sua misericordia, la sua redenzione, e sperimenta appunto questa speranza per tutti, questa attesa, questa benedizione, questa grazia che riguarderà tutti. Allora, capite, questo salmo è veramente un itinerario spirituale. Si passa dalla profondità, dal distacco, dalla separazione, a una voce che invoca, si ritorna nel limbo, in certo senso, dello scrupolo: se Dio fosse uno che controlla, sarei spacciato, per la grande sorpresa, il perdono, e cioè questo rinnovamento profondo che solo il Signore sa fare. Da qui viene il timore, da qui viene la speranza, da qui viene l'attesa, non solo per sé ma per tutti. L'esperienza personale diventa l'esperienza di tutti, il cammino personale diventa appunto esperienza di tutti. Inutile dire che questo salmo è uno specchio formidabile per l'esperienza, per la vita. Perché? E perché appunto esprime il peccato, esprime la malattia, esprime, abbiamo visto addirittura, il successo, e quindi la noia che questo porta, ma su tutto domina questa esperienza del perdono, come qualcosa che tocca in profondità la vita dell'uomo e davvero è capace di cambiarlo, di mutarlo interiormente, di mettere nel suo cuore la speranza e il timore. Grazie.